giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, vi ricordo meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e due ospiti in trasmissione, di cui uno assolutamente muto. E abbiamo un amico, Mauro Quattrina, vi ricordate che vi ho già parlato dell'ora delle streghe e le altre 100.000 cose che l'amico ha fatto, che è venuto a trovarci ed è venuto a parlarci un po' di streghe.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Bene, allora.
Sì, beh, Mauro, abbiamo già anticipato giovedì scorso un po' di presentazioni in base alle schede che ci avevi dato.
Sì, sì.
E di conseguenza già i nostri ascoltatori ti conoscono un po'. Poi chi naviga su internet sicuramente avrà trovato anche qualcos'altro, perciò a te la parola.
Sì, e oggi, se non sbaglio, l'argomento era anche la rivalutazione storica di un certo periodo e come la chiamiamo i poteri cercano di mascherare oppure di attenuare questo che è stato il potere, l'Inquisizione e specialmente la caccia alle streghe. Io ne parlerei oggi in modo specificatamente storico-antropologico, basandomi solo su documenti, quindi partirei da le scuse del Papa per collegarci, se siete d'accordo, a quello siano i fatti storici.
Perfetto, Mauro.
Allora, diciamo che nel 2000 escono stampati in vari tomi le scuse del Papa, che già si protraevano da tempo, c'erano state delle avvisaglie prima, e comunque io come libro ho portato il libro della PM Il Papa chiede perdono. Allora, è da valutare questo libro in modo estremamente interessante, in quanto come pubblicitario, cioè io lavoro in pubblicità da circa 23-24 anni, so che il linguaggio si usa per dire una cosa sconveniente in modo che ne risulti una cosa conveniente per me. Fin dalle prime pagine del libro Il Papa chiede perdono c'è un linguaggio che è molto particolare. Per esempio, si continua a parlare di negazione. Dice infatti a pagina 9: non possiamo non riconoscere, già qui, due negazioni, non possiamo non riconoscere, è differente che dire riconosciamo l'infedeltà del Vangelo. Quindi tutte le scuse sono fatte in maniera tale che ci siano delle negazioni doppie, in cui sono incorsi certi nostri fratelli, specialmente durante il secondo millennio. Già nel primo ci sarebbe molto da discutere tecnicamente, nel secondo, vabbè. Chiediamo perdono per le divisioni che sono intervenute tra i cristiani, ed ecco questo un altro fatto che ritroviamo in tutto questo libro. Non viene mai usata specificatamente la parola cattolico. Viene sempre usata la parola cristiano, ma questo perché? Me lo sono chiesto, sono andato a studiarmi un po' di documenti, perché comunque il Papa, pur essendoci tante altre chiese, è il comandante supremo di tutti i cristiani della Chiesa universale. Quindi per loro usare il termine cristiano risulta abbastanza normale, ma c'è anche la controparte. Non usare la parola cattolico quando la si deve parallelare con termini quali stragi, persecuzioni, inquisizione. Non la troverete mai. Io trovo che comunque, personalmente da storico, per essere una chiesa che si dichiara una chiesa alla ricerca della verità, sia quantomeno allarmante.
E il problema, l'abbiamo già sottolineato in più trasmissioni, no? Il problema della chiesa non è quello di riuscire a ripulirsi, ma è quello di reiterare il reato.
Più che altro di riuscire a giustificarsi.
No, giustificare il passato per prepararsi a rifare gli stessi reati per il futuro.
Sì,
è questo che è micidiale.
Ecco, attenzione, io in questa trasmissione mi pongo come colui che non attacca la Chiesa per puro spirito di contraddizione, preso di parte, ne parlo storicamente. Quindi l'argomento è le scuse, in poche parole, sono sincero o no, nascondono qualcos'altro. Io analizzo storicamente, fino ad arrivare alla caccia alle streghe, perché a mio parere c'è qualche cosa che gli ascoltatori valuteranno se le mie affermazioni sono affermazioni storicamente fondate o che fanno riflettere, oppure sono tutte baggianate. Se continuiamo a leggere questo libro, dice delle cose interessanti. Praticamente tutte le frasi che riguardano qualche strage riportano delle paroline molto interessanti. Per esempio, la confessione delle colpe e richiesta di perdono. Dice: preghiamo perché ciascuno di noi, riconoscendo che anche uomini di chiesa, questo vuol dire ce ne sono stati tanti altri anche non di chiesa, in nome della fede e della morale hanno talora fatto ricorsi a metodi non evangelici. Se fossimo storicamente seri, avremmo dovuto scrivere: preghiamo perché ciascuno di noi, riconoscendo che uomini di chiesa in nome della fede e della morale hanno molte volte fatto ricorso a metodi violenti. Questo è il senso della frase. Messa così, insomma, è molto anacquata, sembra che nulla a questo mondo sia successo. E continuando troviamo sempre, guardate, sto leggendo le prime pagine, in due pagine ritroviamo la parola che anche talora, incerte, hanno talvolta, forse, qualcuno, a volte. Quindi è tutto uno sminuire, diciamo, guardate, prendo a caso questa frase, preghiamo perché i cristiani, no, i cristiani non hanno niente a che fare, certi cristiani, con le stragi, i cattolici sappiano pentirsi delle parole e dei comportamenti che a volte a loro sono stati suggeriti dall'orgoglio, dall'odio, dalla volontà di dominio sugli altri, dall'inimicizia verso gli aderenti ad altre... allora, attenzione, parlare di stragi e chiamarla inimicizia, trovo che chi è al servizio della verità sia abbastanza abominevole, E dice appunto che dell'inimicizia verso altri aderenti di altre religioni e verso gruppi sociali più deboli, come quello degli immigrati e degli zingari. Cioè, io adesso sta parola immigrati non sono mai riuscito a capirla, ma in due parole sono riusciti a non chiedere scusa agli ebrei, agli omosessuali, alle streghe, ai valdesi. Cioè, veramente allucinante.
Ai catari,
ma diciamo, vogliamo, sì, c'è un elenco infinito, facciamo un elenco, cioè, è brutto fare la conta dei morti. E andiamo ancora più avanti. Per esempio, a volte, ancora lo dice il Papa questo, a volte tuttavia l'uguaglianza dei tuoi figli non è stata riconosciuta ed i cristiani si sono resi colpevoli di atteggiamenti di emarginazione. Cioè, come vedete, ripeto, io ne parlo a livello proprio bibliografico, se vogliamo, di lettera per lettera.
Sì, testuale praticamente.
Testuale, c'è tutto uno sminuire usando quei termini che a volte... Sì, vabbè, abbiamo fatto un po' di crociate, qualche centinaio di milioni di morti, ma a volte... Ecco, questo è...
Errori di percorso.
Sì, trovo un'operazione che dal loro punto di vista è perfetta. Cioè, io chiedo scusa, ma in fin dei conti, se Galileo era più intelligente degli altri, se l'è andata a cercare. Cioè, tu sapevi com'era la faccenda, statene zitto. Ecco, quindi c'è un pochino questo andazzo. L'uso della parola cristiano è continuo. Non c'è mai, come vedete, siamo arrivati a pagina 16, voi siete qui, quindi potete guardarlo. Le scuse non parlano mai di cattolico, parlano sempre di cristiano. Chi ha ammazzato sono stati cristiani, come per dire, sì, qualcosina l'abbiamo fatto noi birbaccioni che non siamo altro, però anche i protestanti, insomma, hanno cattivacce, certo. Non le loro... Allora poi andiamo avanti, perché dobbiamo arrivare a parlare di donne. Da questo punto di donne, poi da donne passiamo alle streghe. Nella purificazione della memoria... la donna trova nelle scuse del Papa un ma insomma adesso io le leggo, le ho qui davanti, guardate, c'è due paginette e mezzo, cioè la storia di 2000 anni comunque di chiusura, la donna viene stretta in due paginette, dice: partono da un presupposto, le scuse, sì, è vero che comunque anche qualcuno ha detto le mogli siano sottomesse ai loro mariti come il Signore, il marito infatti è capo della moglie, ma però non era poi tanto vero, perché insomma si interpretava che... Allora, se una parola è una parola di verità, non la si può interpretare nei tempi, o è così o non è così, io sono abbastanza dicotomico. Se gli dico, non so, cretino uno che passa davanti, non intendo dire no, volevo dirti che eri molto simpatico, ma che però... No, sei un cretino in quel momento. Ecco, allora, ne parla delle donne in questo modo, abbastanza... non entra mai nell'argomentazione, ma dice: se talora, e questo è il saluto domenicale del 10 giugno 95, se talora nel corso dei secoli e sotto il peso del tempo, alcuni, ancora una volta... suoi figli non hanno saputo viverlo con la stessa coerenza, questo costituisce motivo di grande rammarico. Cioè, immaginiamoci fra 400 anni che qualcuno che fondi una religione pseudo-nazista e scriva: se talora nel corso dei secoli e sotto il peso del tempo, alcuni suoi figli delle SS non hanno saputo viverlo con la stessa coerenza, ce ne dispiace molto. Cioè, adesso non è che voglio fare dell'umorismo sadico, però mettiamoci in mente che comunque quello che è stato scritto nel corso della storia da parte cattolica contro le donne è di proporzioni devastanti. E solo oggi si inizia a sapere qualcosa, poi vi spiegherò perché questa mia teoria. Allora, io sono andato a vedere e mi sono informato un pochino nei miei vari studi. Concludiamo questo aspetto delle scuse alle donne, si fermano praticamente lì. Sono andato a vedere un pochino com'è stata la storia, proprio chiamiamola la storia di base e antropologica delle donne nella Chiesa, e la sorpresa è che agli inizi della storia del cristianesimo, del cattolicesimo, la donna era veramente alzata a livelli quasi di sciamana, cioè di colei che era l'unica mediatrice fra un po'. Infatti lo abbiamo, perfino Paolo nei Corinzi dice che le donne predicavano come gli uomini. Feba nei Corinzi dice che le donne, dice nel Lettere Romani, Feba era diaconessa come Paolo, Prisca era collaboratrice in Cristo, Giunia, che poi subì una manipolazione transessuale, praticamente hanno creato i primi transessuali, siccome non gli andava, fosse una donna, l'hanno trasformato in Giunio. Viene da Paolo definita come insigne fra gli apostoli, cioè nella Lettera Romani 16:7, e la Bibbia stessa, se letta correttamente con i nostri occhi, valuta molto la donna. Poi cosa succede? Nel tempo subisce una trasformazione, la donna, si sa, forse lo spirito misogeno dei primi sacerdoti, porta la donna a diventare un oggetto, una specie di optional dell'uomo. Infatti veniva chiamato il vaso, la donna era chiamato il vaso che conteneva il seme. Per comunque molti teologi la donna non era altro che un raccoglitore del seme maschile, dove il seme se ne andava nei periodi invernali al caldo, se ne stava lì 4-4 nell'utero, dopodiché dava origine all'uomo. E le donne, se nascevano, erano comunque degli uomini imperfetti.
Ma, che è esattamente il contrario, sì. Poi la biologia ha scoperto, ma insomma siamo
però prendere. Diciamo che, visto con gli occhi scientifici, potrebbe avere un certo senso. Visto con gli occhi invece politici, ne assume un altro.
Certo.
Diciamo che dal 380 d.C., grosso modo, ci sono le costituzioni apostoliche che prescrivono che la donna possa comunicarsi solo col velo. Mettiamoci in mente che quando qualcuno diamo un segno distintivo, questo è l'inizio di un brutto periodo. Esatto. Ricordiamoci gli ebrei, che il Papa impone agli ebrei il segno giallo. Non è un'invenzione dei nazisti, è un'invenzione di un Papa, il simbolo giallo, per riconoscerli, perché vengano denigrati in pubblico. Allora, poi Ambrogio dice che le donne devono velarsi in modo che venga assicurato il suo pudore e la sua onestà.
Il suo pudore e la sua onestà. Sì, c'è un ministro della giustizia statunitense che ha fatto la stessa cosa recentemente.
Beh, ma sai, i corsi storici. Nel sinodo di Elvira del IV secolo si prescrive che le donne non possano né scrivere né ricevere lettere a proprio nome. E si va avanti così, continuiamo. Abbiamo, per esempio, il sinodo di Ocea, dove si dichiara che le donne non possono avvicinarsi all'altare. Poi abbiamo Nimes, dove si proibisce il ministero sacerdotale alle donne, e Papa Gelasio nella lettera del 494, poi sinodi di Nantes, Nibisia, Quisgrana, Esse, le donne non possono cantare in chiesa. San Bonifacio lo dice chiaramente, poi le massacra un po' dicendo, insomma, voi cantate in chiesa, non va mica bene che le donne cantano in chiesa. E quindi comincia lentamente, sì, la donna a diventare peccaminosa. Perché? Perché comunque si abbina nel tempo il peccato di Eva collegato al sesso. Il sesso vuol dire donna, e la depravazione per la Chiesa nasce da lì.
C'è un particolare però da tenere presente, che tutti i miliardi fatti dalla Chiesa cattolica li ebbero quasi tutti in eredità da donne che potevano sottoscrivere i testamenti, dopodiché non sarà più possibile, naturalmente,
e per l'8 per 1000,
e divennero padroni di un sacco di territori.
Sì, e vedi, io adesso questo comincia a diventare però un discorso, se vogliamo, politico. È indubbio che comunque la donna, essendo madre, e quindi io ritengo più sensibile dell'uomo di fronte a un evento, di fronte quindi anche alla paura della morte, la donna ha una reazione proprio scientificamente differente da quella dell'uomo, ed essendo stata massacrata per centinaia e centinaia di anni, per due millenni praticamente, si è ritrovata a dover ricorrere tutta la sua storia, ricostruirsela anche a livello materiale e spirituale. È chiaro che la donnetta che è vissuta all'ombra del campanile sia estremamente più sensibile a lasciare i fondi al parroco che non lo so, a un'istituzione laica. Ma questo, se vogliamo, non sarebbe di per sé stesso un male se, nel limite della libertà della persona. Bisogna vedere se c'è stato un lavaggio del cervello a priori, che nasce addirittura quando vai a catechismo da lì in poi.
A parte che ci sono delle direttive ai parroci di convincere gli anziani a lasciare le loro eredità, esistono delle direttive concrete?
Sì, no, questo non lo so, ma penso che se lo dite...
Bollettini parrocchiali sono state pubblicate queste istruzioni, eh?
Ah, ecco, perciò... questa è una cosa che non sapevo, perché... Come dice il proverbio, saper tutto è un po' da mona. Ecco, io sono un piccolo mona. Allora, nella storia poi della Chiesa succede un fatto straordinario. Succede che la Chiesa va a un certo punto in crisi. Siamo all'incirca nell'anno 1100, la Chiesa va in crisi. E in crisi perché? Perché comunque da lì in poi la gente comincia a dire: scusate, ma l'anno 1000 non doveva venire giù il Padre Eterno? Allora tirano questa storia della fine del mondo per altri 100 anni e la gente non ci casca più. Nel contempo, stranamente, anche le comunicazioni diventano più veloci, c'è più, se vogliamo, libertà di spostamento, i popoli migrano e cominciano le eresie, che le eresie sono, se vogliamo, fondamentalmente semplici. Se Gesù ha detto che dobbiamo essere poveri, perché siamo ricchi? Questo va a mettere in crisi, capite? Che sì. Cioè, è devastante per la cultura comunque di uno, che non c'era lo Stato del Vaticano, comunque di un potere immenso che detiene il potere spirituale delle persone con una marea di soldi dall'altra. Vai a mettere in crisi lo stesso ordinamento di una potenza. Allora, le donne hanno un colpo di... se vogliamo non di libertà, ma parliamo di vita con l'amor cortese, quindi l'uomo comincia a corteggiare la donna, si accorge che la donna non è più un ricettacolo di spermatozoi come pensavano, ma bensì un essere pensante, dotato della sua autonomia, capace di darmi delle emozioni, e quindi comincia l'amor cortese, comincia il corteggiamento, la donna non viene più chiamata Giovannina, ma viene chiamata Madonna. Questo perché? Perché si intromettono di nuovo i poteri ecclesiastici e dicono: vabbè, o tu sei come la Madonna, quindi dedicata alla verginità, oppure sei una prostituta. Quindi ecco che abbiamo i poeti che sono costretti a chiamarle Madonna per la purezza della donna, ma questo non va bene. Si trascina ancora un po' questo periodo un po' indeciso, dove comunque nascono delle cose straordinarie. Ricordiamoci che prima del 400 c'è stato un Dante che ha beatificato, oggi ai nostri tempi diremo che Dante è un pedofilo perché si innamora di una ragazzina di 9 anni, ma per i tempi le davano già in sposa in quell'età e quindi era normale. Il costume cambia con il tempo, quello che oggi sembra normale un tempo era considerato assurdo. Dobbiamo anche calarci in questi tempi per serietà storica. Ma arrivano due personaggi che sono due domenicani che scrivono, penso, il libro più devastante che sia mai stato scritto, e al cui confronto il Mein Kampf di Hitler è un libro per educande. Il libro è il Malleus Maleficarum. Io le parole che trovo quando parlo con degli amici storici sono due imbecilli. In realtà Institor Sprenger o Sprenger è stato Institor a scriverlo, l'altro ci ha posto la firma. Sì, esatto. Due misogini, i quali scrivono questo libro che è il manuale tecnico della caccia alle streghe. Sì, esatto. Pensate che questo libro viene stampato, si parla, di sicuro si sa che è stato stampato in 35.000 copie in 13 edizioni differenti, si parla però di un 50.000 copie. Non è raro andare nelle biblioteche odierne e trovarne, come nella mia città a Verona, 3-4 copie del Malleus. Fu un'invenzione del libro tascabile, pensate un po', perché per poterlo portare all'inquisitore con sé fecero i caratteri tascabili. Cosa dice questo libro? Beh, questo libro è devastante perché mette le basi per lo sterminio delle streghe. Non è che fino ai Sprenger, siamo alla metà del 1400, non si facessero processi di stregoneria, si facevano, però non aveva questo carattere di sterminio di olocausto di massa, aveva un carattere un po' vabbè, ci sono, eliminiamo quello che è un pericolo per il villaggio, comunque dedichiamoci agli eretici che sono un pericolo più forte, abbiamo Fra Dolcino, abbiamo tutte queste storie truci. Allora scrivono questo libro e dove dicono praticamente, insomma la donna, parliamoci chiaro, la donna è di fede minore, perché femmina deriva da feminus, quindi da fede minore, è prostituta di sua natura perché ha un utero che è insaziabile. E con queste premesse, e con 50.000 copie, fu il libro più stampato dopo la Bibbia, pensate, quindi siamo nel 1400, non è che i libri prima li facevano a mano, poi è iniziata subito la stampa, e fra i primi libri che stamparono, in tipografia ci fu proprio il Malleus. Questo Malleus genera due tipi di cose: leva le superstizioni, chiamiamole pagane, imponendo delle superstizioni cattoliche. Cioè molta gente non sapeva che con una candela o uno spillone si può fare del male a qualcuno, lo viene a sapere proprio attraverso i documenti. Cioè hanno sostituito in un gioco molto strano, mentre c'era, non so, il contadino che andava nei campi, gettava il sale o qualcosa perché andassero via i vermi, da una parte gli dicono guarda, stai facendo una cosa che è assolutamente pagana, ma nello stesso tempo insegnano nuovi modi. Questo lo possiamo trovare anche nei processi inquisitoriali della caccia alle streghe, che venivano letti in pubblico, per cui proprio attraverso questa pubblicità in diretta, non so, leggevano, come è successo con gli Urgichten a Bolzano, nella zona Trentino Alto Adige, che sono arrivati fino a noi, erano praticamente il riassunto del processo inquisitoriale o del processo locale, dove si diceva al popolo: lo sapete che la signora Maria, prendendo dell'acqua, recitando delle formule, tutte formule estorte con la tortura, ha fatto così, così, così. La gente che non lo sapeva è venuto a conoscenza che si potevano fare delle magie nuove.
Ha indotto
la gente a credere in un altro modo. Facciamo una parentesi molto ampia e rientriamo ai giorni nostri. E io, per carità, sono per la più ampia libertà di credo. Però chiediamoci come mai esistono i fenomeni vannamarchi, cioè che ti vendono l'erbettina tolta al rametto. Perché comunque, e perché esistono fenomeni come il satanismo? Cioè, chi crede di più a Dio se non quelli che fanno le messe nere? Visto che devono conoscerlo benissimo per farlo all'incontrario. Ma quello che trovo ridicolo in questa demonizzazione di tutto quello che non è inquadrato è che se c'è veramente qualcuno che si dedica alle messe nere, non ha capito molto, perché va a prendere rituali che sono stati di sana pianta inventati durante i processi alle streghe, esatto, perché dei preti misogini assassini si sentissero dire quello che volevano sentirsi dire. Quindi diciamo che se io adesso prendo lui di fronte, lo torturo e mi faccio dire quello che voglio io, e poi lo vado a dire alla gente, racconto delle bugie, ma siccome io sono credibile, tutti ci credono, e poi fra 300 anni si dedicheranno, non lo so, alla rasatura del cranio, hai capito? Quindi è veramente drammatico questo.
C'è un aspetto che non hai sottolineato, secondo me vale la pena invece di sottolinearlo, è che Kramer e Sprenger hanno scritto Il martello delle streghe, che ha avuto tanto successo, perché questo libro è stato avallato dal Papa.
Sì, certo,
è stato
c'era all'inizio.
Innocenzo VIII con la Summis Desiderante Sefectibus,
sì,
che ha avallato questi due personaggi.
Li chiama miei figli, li chiama miei figli, perché non dicono mai figli da quelle parti, usano figli prediletti. A parte che questo sembra che sia stato messo dai due, anzi la storia è, questo sulla prefazione del libro c'è scritto il Papa avalla quello che abbiamo detto noi, fu un falso, se lo scrissero loro, però siccome il Papa dopo l'ha letto ha detto beh, ma tanto mi va bene lo stesso, gliel'ha lasciato, tanto che uno dei due inquisitori è scappato via con le casse da un convento, quando era un personaggino.
C'è un altro episodio ancora più allucinante, di cui ho pochi dati in questo momento, però in Portogallo l'inquisizione venne fatta da un truffatore che venne scoperto, venne messo a rogo, però la Chiesa avallò tutta l'inquisizione, tutta la gente che aveva ammazzato.
Perché non può sballare? Ma guarda, qui sul fatto degli inquisitori ne entriamo, perché ho delle cose interessanti che forse poco sanno. Ritorniamo alle nostre donne, che è quello che ci interessa, la trasmissione a favore delle donne. Allora, la donna viene demonizzata perché? Perché comunque è la catena più debole della catena sociale. Inizialmente, chi è che andava al sabba? E inizialmente ci andavano al Sabba, sembra, tutte, diremmo noi altri, tutte belle gnocche. Perché all'inizio era così, cioè le streghe erano bellissime, alte, belle, more, due seni così. Poi si sono accorti che il popolo diceva, ma scusate, se...
Dov'è il Sabba?
Dov'è il Sabba? Dice, al Sabba si mangia, si beve, ci si accoppia, andiamo tutti lì. Allora gli inquisitori sono corsi ai ripari, dice, no, facciamo così. Prendiamo tutte vecchie, brutte, esatto. Andiamo dalle vedove che tanto socialmente non servono a niente, perché questo era il concetto, la vedova non serve a niente, quindi scompari dalla società, vestiti di nero. Ecco perché ancora oggi in molti paesi le vedove sono vestite di nero, perché non servono più alla società, sono inutili, improduttivi, scompari, vestiti di nero. Le torturiamo, gli facciamo dire che al Sabba si mangiano i bambini, i comunisti vengono dopo, ma in quel paese si mangiano i bambini. In quel periodo il cibo che c'è è cibo comunque rancido, inventano la clonazione perché bastava prendere un pezzettino di osso dell'animale mangiato, lo si può ricreare, e quindi abbiamo questa specie di trasformazione dalla bellissima strega, dalla dea madre terra tutto sommato, ritorniamo alla vecchia orrida col naso, coi brufoli. Perché? Perché subentra che in un periodo straordinario come rinascimento, di esplosione dell'arte, di nuovo la dicotomia donna, prostituzione, brutto uguale donna uguale prostituzione, oppure brutto vuol dire cattivo.
Come nel cinema americano, come nel cinema.
Sì, vabbè, c'è sempre... Allora, le storie, tutto, fondamentalmente la storia del mondo è una fiaba dove c'è sempre il buono che deve vincere sul cattivo. È discutibile che sia il buono. Dovremmo andare... Allora, nascono... dalla bolla summis desiderantes affectibus, nascono una serie di bolle infinite, cioè non è che io ho pensato piccolino che facessero le bolle col sapone, in realtà sono delle direttive date chi ha il dovere di osservarle, e quindi queste bolle immense, questo patrimonio immenso che si protrae fino alla 1650-1700, parla contro le donne e contro le streghe. Allora succede un fatto veramente assurdo che possiamo ricollegarlo ai giorni di oggi. Allora, mentre fino al 1200 circa, al 1400 circa, chi credeva nelle streghe era considerato un pazzo, perché la magia non esiste, bolle papali dicono esattamente il contrario. Se tu non credi che le streghe volano, attenzione, stiamo parlando non del parroco di campagna, sì, che stiamo parlando della massima espressione della Chiesa, quindi del Papa, dice... Se
tu infallibile.
Non, infallibile, ma a quel tempo non c'era il concetto, però ci andavano vicini. Se tu... d'altronde essendo discendente di Cristo, insomma, se non è perfetto poco ci manca, e se tu non credi nelle streghe sei un eretico,
per cui vieni bruciato.
La cosa folle è che esistono tutt'oggi personaggi tipo, io trovo, non mi esprimo perché devo essere super partes sulla storia, ma parlo di Rino Camilleri, non Andrea Camilleri, Rino Camilleri, il quale ci viene a dire in un suo libro, e ascoltate perché questa è una delle cose che sono veramente, cerco la pagina della serie, quando cerchi una cosa non la trovo,
sì,
mai.
Sì, ha detto che anche giustamente la Chiesa ha perseguitato Giordano Bruno, giustamente l'ha...
Beh, perché
lo ha anche scritto, sì, perciò...
Se l'è andata a cercare Giordano Bruno.
Sì, ma se l'è voluta.
Dice che praticamente, arrivo, ogni tanto si perde il filo della vita, eccolo qua. Ecco, praticamente dice che se la caccia alle streghe ci fu perché fu la gente che lo chiedeva. Allora, in questa logica si spiega, riprendo le scuse che fanno, che fa il Papa alle streghe, ritorniamo quindi sul libro del 6 e parliamo di scuse ufficiali. Vi faccio c'è anche Galileo, aspetta un pochino, gli dedicano 20 righe.
Intanto che trova il passo, vi ricordo che questa trasmissione sta andando in diretta su internet, grazie agli amici che la stanno rilanciando. Dopo vedremo
i risultati
della cosa. In ogni caso, l'amico Franco prepara sempre i CD, le registrazioni e tutto quello che serve. E andrà
per eventuali denunce, dici?
No, abbiamo tutta la storia di tutte le trasmissioni,
scherzo,
radiofoniche di 8 anni quasi.
No, non sai ascoltarsene tutte.
E abbiamo un pacco che non finisce più, in effetti.
È un pacco anche qui. Allora, ritorniamo al nostro libro delle scuse. Siamo quindi nel 2000 e la Chiesa chiede scusa alle streghe. Allora, pensate che le streghe, forse voi qui lo sapete meglio di me, si parla di parlo proprio di streghe, cioè streghe e maghi mandati sul rogo, di un numero imprecisato e variabilissimo, spiegherò perché, che varia dalle 100.000 ai 9 milioni e mezzo di persone. Dice, com'è possibile che gli storici
non... Luciano Parineto, che è stato uno storico, che non so se
sì,
conosci,
sì, Parineto, certo,
ha scritto nei suoi libri 20 milioni.
Allora, io resto sui 6 milioni e mezzo, ma non cambia la dimensione dell'Olocausto. Mi dico... Se i camilleri di turno parlano che in fin dei conti furono poche milioni, vi pare possibile che vengano stampate 50.000 copie del Malleus Maleficarum, più il Masini, più il Menghi, che hanno scritto, è stata scritta la più grossa bibliografia sacra sulla caccia alle streghe per mandare sul rogo 20.000 persone in 500 anni, non ci credo.
Per secoli la gente ha scritto sulle streghe.
Continuano, Allora, dicono queste scuse, sentite, questo è un discorso che a me come storico... mi ha lasciato, cioè, proprio prostrato. La cosa fondamentale, ripeto, sto leggendo un libro della PM, Il Papa chiede perdono, era che l'Inquisizione ci fosse e che dimostrasse il potere della Chiesa di vigilare ed essere presente. Cioè, voi mettete, la cosa fondamentale era che il nazismo ci fosse e che dimostrasse il potere del nazismo di vigilare ed essere presente. Cioè, non cambia il risultato, In questo senso si spiega il fenomeno che va sotto il nome di caccia alle streghe. Cioè, adesso è vero che non bisogna essere di parte nella storia, ma te le tirano proprio. Nel 1484 Innocenzo VIII aveva promulgato una bolla alla Summis Desiderantes, il cui tema era la preoccupazione pastorale per il dilagare sfrenato delle pratiche magiche e stregonesche. Il tono descritto dal Papa non lascia dubbi sulla pericolosità di ciò che... Quindi lo difendono, dicono, ha dovuto farlo. E ripeto, una storia di 500 anni come minimo di angherie, di morti, di torture, di stupri, di violenze, viene risolto in 20 righe, sì e no. Sono 14 righe. Il problema, sentite, questo è veramente disastroso, non era se le streghe esistessero davvero. Ma come? Mi avete fatto migliaia di bolle per dirmi che esistono? Mi avete messo sul rogo perché non ci credevo e adesso mi dite che il problema non era se le streghe esistessero? Cioè, siamo diventati alla follia storica, questa. E con esse i patti demoniaci e i sabba. Ma come? Avete scritto centinaia, avete fatto scrivere centinaia di libri.
E di verbali, sotto tortura.
Al di là di quello, ma di libri teologici sul fatto che il diavolo esiste, che i patti esistono. E siete convinti ancora oggi, Padre Amort lo dice, che è possibile uccidere attraverso un patto demoniaco. Qui il gris non ci va mai e non capisco perché. Comunque, lì non vanno a vedere questa, ma vanno a vedere la Vanna Marchi, anche giustamente. Dice, no, avete passato tutta la vostra vita a dimostrarmi che il diavolo c'è, adesso mi dite che non è importante questo. Ma e che le streghe fossero una realtà da considerarsi equivalente? Non è importante. Sì, ma avete mandato a morte della gente in nome di Gesù Cristo. Cioè, per dirmi adesso che non era importante, potevate fare a meno di farlo. Era che la stregoneria era considerata un delitto pari all'eresia. In questa prospettiva si spiegano i processi ai roghi, cioè questa frase è drammatica. Queste sono tutte le scuse che abbiamo sulle streghe. Allora, io mi sono preso la briga in questi... Madonna, ho preso dentro il...
Non ti preoccupare.
Io ho preso spunto, sono andato a vedermi un pochettino la differenza fra eresia e stregoneria. Allora, diciamo, l'eresia è quella di Giordano Bruno, che comunque era un mago anche lui, se lo andiamo a vedere bene. L'eresia è quello che dice la Chiesa deve essere povera, e quindi sappiamo benissimo che ci sono stati dei francescani, morto San Francesco, li hanno perseguitati e ne hanno ammazzati tanti, ne ha mandati a morte anche perché volevano la Chiesa povera. Poi li trasformano in inquisitori perché c'era la faccia bella, la facciata bella. Allora, non è vero quanto affermato nelle scuse, che era identica all'eresia, perché viene trattata la storia della stregoneria su due piani differenti per centinaia di anni. L'eresia è una cosa, la stregoneria vabbè, ma avviene un fatto particolare. Avviene il fatto che abbiamo molti anni di peste e di malattia. La mortalità infantile era altissima, morirono 70 bambini su 100, cioè una cosa allucinante. La gente comincia a domandarsi, mi avete detto che Dio è buono? E semplicemente si domandavano, ma mi muoiono tutti i figli, c'è la peste, quindi c'era la paura della morte. Se voi vedete, e andate, non so, a Pinzolo, ci sono i dipinti del Baschenis su una chiesa dove c'è la marcia della morte, che è quella che poi Branduanti riprende in ballo Fa diesis minore, sono io la morte, porto corona, sono di tutti voi signore e padrone, c'è proprio scritto sopra il testo, l'ha preso da lì, perché questa morte era quotidiana. Ma dobbiamo dare la colpa a qualcuno? perché non possiamo più giustificare sul fatto che Dio è giusto, ma se non ho fatto niente perché mi fai morire mio figlio? E allora ecco che il capro espiatorio della grandine, del fatto espiatorio dei topi che mangiano il raccolto, del fatto espiatorio che comunque i bambini muoiono, si trasforma e va indirizzato, invece da dire: signori, il nostro limite è che non possiamo darvi una risposta, gliela vogliono dare lo stesso, e teologicamente si prendono tutti questi avvenimenti negativi e li si lanciano contro le streghe, streghe che non erano altro, in maggior parte erboriste. Teniamo conto che tutto il patrimonio arboristico delle donne era immenso e andato distrutto, oppure è stato rinchiuso all'interno dei conventi. Erano vedove, erano prostitute. Queste erano le categorie di chiamate, di streghe vero e proprio, diciamo, che andavano a fare i riti.
Si contano sulla punta delle dita.
Sì, forse di una. E notiamo che tutto quello che è stato scritto contro le streghe è stato scritto non dalle streghe, oppure a favore delle streghe. Nessuna strega ha mai scritto niente, a parte il Vangelo delle streghe ultimamente, non è stato scritto
anche
nulla.
Perché ogni strega sapeva come difendersi, proprio perché era strega.
Sì,
altri ci cadevano con niente.
Devi sapere che erano anche donne che non sapevano,
sì,
nessuna le sapeva leggere.
Esatto, le donne ci cadevano con niente.
Ci cadevano perché comunque la strega era accettata nel villaggio, perché comunque guariva dal mal di denti, perché comunque guariva tutte le malattie allora conosciute,
certo,
quasi tutte. È specifico il caso del processo Bellezza Orsini, io ho girato un film per Rete4 su questo, per Mediaset, dove questa strega, un processo abbastanza poco conosciuto, di Fiano Romano, dove è nata la Ferilli, lei sapeva curare, aveva un libro di 100 pagine dove si potevano curare tutte le malattie, tumori compresi, diceva lei. Lo dà all'inquisitore, il quale lo fa bruciare. Quindi abbiamo perso un patrimonio enorme. Poi lei di notte andava nei conventi, si faceva pagare, dicevano che andare come Bellezza Orsini per i preti era come andare con due donne. Ma lì è un altro paio di maniche, però... Però la ammazzano. Quindi...
A volte bastava anche essere pulite per...
Sì, infatti l'odore...
Se lei sapeva lavarsi magari anche con rosmarino, però di questo genere era...
Infatti nel male o smaleficarum viene riportata una frase terribile che dice che comunque le donne con i capelli lunghi sono tentatrici, le donne con i capelli. Allora, voi pensate che la maggior parte delle superstizioni che noi abbiamo e dei modi di dire rosso malpelo, mi sono fatto in quattro per te, non so, ti sciacquo la bocca, nasce tutto dal periodo inquisitoriale e specialmente dalle torture. Una delle torture fatte alle suore, stavo per dire, anche perché ne hanno mandate a morte migliaia anche loro, fatte alle streghe, era di sciacquarle con acqua calce oppure di fargli ingerire acqua e sapone, o acqua santa e sapone, quindi ecco, e pensate, tutt'oggi noi usiamo decine di modi di dire che risalgono all'Inquisizione. La cosa folle è, se è un periodo, come stanno dicendo adesso, ma sì, in fin dei conti non è successo molto, la storia dice, ma perché l'arte non ne parla? Perché cominciamo ad avere qualche scritto sulle streghe? Mozart, un allievo di Mozart, scrive le streghe. Paganini fa il trillo del diavolo, siamo molto, non parliamo di Satana, parliamo proprio di stregoneria. E perché nessuno dice niente? Perché, signori, c'era il terrore di dire qualsiasi cosa, potevi parlare di tutto, ma non di stregoneria. E quindi non abbiamo artisti, voi pensate che le donne vanno sul rogo quando esistono musicisti come Vivaldi, esistono musicisti come Bach, esistono musicisti come Albinoni, come Monteverdi. Cioè, in mezzo a questa cultura immensa, no, quindi abbiamo già Cervantes che scrive Don Chisciotte, si ammazza la gente con delle accuse folli, e questi, per non andare anche loro, se ne stanno zitti oppure fanno delle allegorie. Ancora di più, se vogliamo, ma allora non riusciamo a capire quante sono state uccise. Lo sappiamo un po' facendo dei calcoli statistici, veniamo anche a sapere comunque cosa che... dal 1650 in poi la Chiesa ritira la manina, cioè dopo aver fatto dal 1100 con l'inizio dell'Inquisizione a Verona fino al 1650 di aver mandato in onda, diciamo un termine moderno, superstizioni, processi, aver fatto guerre, aver ammazzato un sacco di gente, dice ma è meglio che andiamo un pochettino più cauti, forse abbiamo...
Nel 1650, cioè attorno a quegli anni, il tribunale francese, cioè la... Corte di Cassazione francese obbliga ogni condannato a morte a ricorrere in Cassazione.
Certo, certo, certo.
E manda via dei giudici che non...
Diciamo che però questo è laico.
Esatto.
Abbiamo l'aspetto ecclesiale.
Sì, però scontro, no?
Beh, certo, perché sai, a un certo punto... Però loro hanno lanciato i sassi per 400 anni. Poi tirano via la manina e dice usiamo clemenza, ma non potevano, perché comunque se andiamo a leggere i verbali, per esempio Brentonico nel Trentino è qui vicino, andate a vedere, come si chiamava? La Toldina, il processo alla Toldina, che era una ragazza affetta da qualche malattia mentale probabilmente, siamo nel 1725 circa, 1715, ormai non puoi aver abituato la società che se c'è una grandinata la colpa è di quella e dopo certo. Dire no, ci siamo sbagliati per 400 anni, per cui si lascia andare, anzi si incoraggia moltissimo questo. Io adesso, allora, cosa hanno fatto? Non sappiamo esattamente capire quanti morti ci sono stati per stregoneria. Perché? Perché comunque quando arriva l'Unità d'Italia si tende a bruciare tutto, vengono bruciati prima o dopo esatto. Gli archivi di Milano, vengono bruciati gli archivi della Sicilia, gli archivi di Mantova, gli archivi di Ferrara, viene bruciato tutto, si salva qualcosa al nord perché sente un'influenza protestante, siccome anche i protestanti hanno bruciato a man bassa anche loro, per cui si tutti i verbali processuali scompaiono, addirittura al mercato di Napoleone se ne porta via un pochini sì. E al mercato del pesce di Parigi con tutto questo sangue versato ci impacchettano il pesce. Molti verbali venivano bruciati insieme alla strega o allo stregone. Esatto. Venezia gli dava fastidio il puzzo, quindi si sa e non si sa e si viene a sapere. Molti parenti vanno a comprare i verbali inquisitoriali perché non vogliono che il nome loro sia collegato a quello di una strega. Per cui, solo per dirvi una follia, alcuni esempi di inquisizione veneta li troviamo in Irlanda, a un'università. Cioè, quello che non faceva è stato venduto tutto. Però capita che già i mezzi di comunicazione loro funzionavano. E allora abbiamo... Non i verbali di chi è stato assassinato, io uso questo termine, assassinato, ma abbiamo i verbali e abbiamo le lettere di chi magari comunica da una città all'altra all'amico, ah sai che hanno ucciso una strega. Quindi moltiplicando per alcuni parametri matematici, io penso che 6 milioni e mezzo di certo solo di stregonerie, di streghe, siano state mandate sul rogo. L'effetto devastante della caccia alle streghe è che il Malleus Maleficarum, con una virulenza incredibile, sposta l'attenzione del diritto romano sul diritto ecclesiale. Per cui abbiamo che i nostri processi attuali penali, a mio parere, sono basati più sul processo inquisitoriale che sul processo romano. Per cui io intanto ti arresto, adesso dimostrami che non è vero. Questo era il concetto delle streghe, ma visto tutta la gente che va innocente in carcere tutt'oggi, mi pare che non è che siamo molto distanti. Cioè io ti arresto in base a un sospetto, legge del sospetto, lo dice Mareu, non vorrebbe Carmine una querela,
cultura del
lo dice Italo Mareu, che
storia dell'inquisizione
non c'è, non c'è problema.
No, ma storia dell'intolleranza.
Storia dell'intolleranza, lo dice Mareu.
Non c'è assolutamente
ma
problema.
Tanto
no,
tanto.
No, non c'è problema. Nel senso che non ti arriva assolutamente niente, ci sono io presente, per cui è sufficiente.
No, ma dico, voglio dire, il fatto stesso, adesso scherzavo su questo.
Io no.
Ma la dice lunga, Il fatto stesso che il nostro processo si basi sul sospetto più che sulle prove nasce dall'Inquisizione. L'Inquisizione fa nascere un fenomeno poi in Italia che è devastante, che è l'uso della tortura a fini legali. Vabbè, i romani lo facevano, ma comunque siccome gli diciamo sempre sui romani, che in fin dei conti cosa hanno portato
attenzione,
i romani?
Però
hanno portato la cultura.
Se è vero che i romani lo facevano in tarda epoca, specialmente sotto l'impero, però nelle 12 tavole la confessione storta sotto tortura
non aveva valore legale, non era ammessa,
certo. Per cui non veniva praticamente usata,
diciamo
se
che
non
comunque
a livello privato, però non veniva usata.
Sì, diciamo che comunque era regolamentata da persone che comunque non dicevano il Dio della bontà è dalla nostra parte.
Esatto.
Allora c'è una grossa differenza. Se io parlo in nome del Dio dell'amore, porgiamo l'altra guancia, non posso certamente andare a dire come fanno gli storici, ma era uso e costume del tempo. No, Questo è il grosso.
Sì, quello che noi come pagani abbiamo già messo in risalto era che gli dei antichi, cioè le divinità dell'antica Roma o dell'antica Grecia o anche dell'Egitto, erano i portatori di libertà anche all'interno di situazioni sociali che potevano essere censurabili, cioè, o atroci, no? Però non era il dio o gli dei che mandavano questo, cioè non veniva fatto in nome degli dei, anzi,
ah, certo,
al contrario, la liberazione degli schiavi, per esempio a Roma, avveniva nei templi, cioè era Diana, era Feronia, cioè in pratica erano i portatori della libertà, mentre invece la schiavitù era una questione sociale, cioè una questione,
sì,
di controllo,
allora,
del mercato.
C'è anche un fattore importante da dire, che comunque io non ho mai visto parlare tanto di sopraffazione dell'individuo proprio da parte di quelli che dicono no, siamo a favore. Io, la parola verità mi fa una paura terrificante. Cioè, usata la parola verità, noi abbiamo la verità, gli altri hanno delle stronzate, perché questo in realtà si può dire,
sì, sì,
verità.
Sì, 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 sì. Anche di più.
Anche di più. No, è per rendere più chiaro il concetto, per dirti, ancora oggi noi siamo convinti e siamo stati allevati, noi non veniamo cresciuti, siamo allevati come polli in batteria davanti alla televisione. Io mi ricordo da piccolino che guardavamo il catechismo e ti facevano vedere il santo comunque che non veniva mangiato all'interno dell'arena, vabbè, bellissimo come iconografia. E comunque i romani cattivi e dall'altra parte gli ebrei cattivi, mi ricordo quando ero piccolo ti menavano sulla mano sinistra perché era la mano del diavolo, quindi dovevi, io sono ambidestro, immaginate voi. Poi dici, ma comunque Gesù dice amatevi l'uno con l'altro, poi vai a leggere il catechismo e ammette la pena di morte.
Sì.
Cioè, allora, parliamoci chiaro. Dice, questa è una lettera che io ho trovato di il Consiglio Comunale di Bianco, Reggio Calabria, ispirandosi a valori espressi dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, chiede con rispetto e deferenza a Sua Santità che elimini dal catechismo della Chiesa Cattolica quella parte relativa alla pena di morte. Quindi, attenzione, dopo ci ricolleghiamo agli avvenimenti storici e a come la storia viene trattata. Da una parte, no, basta con la pena di morte, poi non la tirano via dal catechismo, che infatti recita: difendere il bene comune della società esige che si ponga l'aggressore in uno stato di non nuocere. E fin qua siamo d'accordo tutti, cioè chi è che dice no?
Certo.
Anche se non potrebbero dirlo, perché sennò salta il porgi l'altra guancia. Che poi anche lì è stato tradotto male, era porgi la spada, vabbè, dall'aramaico. A questo titolo l'insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato, cioè l'insegnamento tradizionale, attenzione, la parola tradizione vuol dire, siccome abbiamo fatto la sagra del mercato per 40 anni, cioè questa è la tradizione, cioè non è una legge la tradizione, ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità pubblica di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, come se il perdono non esistesse, concludo, senza escludere in casi di estrema gravità la pena di morte. C'è qualcosa che non va, perché se tu lo dici a parole e poi non lo togli a fatti, infatti questi che sono cattolici dicono scusi, non possiamo toglierla, che è un po' una...
Sì, ma noi abbiamo già ricordato per i microfoni di questa radio che i delitti contro l'umanità non vanno mai in prescrizione, e ciò che deve essere processato è dal diluvio universale fino ad oggi, cioè non è che
non è che vuoi dargli la multa per il divieto di sosta dell'arca, vero?
Cioè, ha massacrato l'umanità, capisci? Cioè,
sì, bisogna vedere se è vero.
No, non è importanza se è vero o no, l'hanno venduta come vero, e la devastazione emozionale che ne hanno costruito è un delitto.
Ah, so, beh, certo, beh, ma certo, sai, io che lavoro in pubblicità so come funzionano il controllo della coscienza attraverso l'immagine, volendo si può fare, ma non è tutta così scema la gente, come si vuole fare. Io quando sento li hanno plagiati, dico ascolta, se parliamo di maghi oggi, perché adesso si sta demonizzando una categoria, a torto o ragione non mi interessa, perché se uno decide di andarci ci va liberamente, è stato plagiato a dargli soldi, il mago si è congiunto con la cliente, allora io dico, se il cliente dopo che è stato truffato è andato a denunciare il mago, non è plagiato. O si è svegliato la mattina e ha detto cavolo, sono un pirla.
Cioè, se si è svegliato la mattina,
se però quello che ti ha fatto il mago ti andava a buon termine, lo denunciavi? No. Allora vuol dire che se tu sei stato così
coglione,
sì, non lo...
dire tranquillo,
se
non
sei
problema.
Stato così ingenuo di affidare la tua vita a un mago e questo ti ha truffato, dobbiamo togliergli il diritto di votare, dobbiamo togliergli la patente, perché sei un pirla di proporzioni
mastodontiche.
Cioè i parroci che fanno le messe per i morti, fare passare il paradiso,
allora,
del purgatorio del paradiso.
Sono, ma sai, Questo sono d'accordo. Allora,
scusa.
Beh, insomma, ci sono i gradini da fare, no? Ritorniamo al discorso di ieri, della demonizzazione delle streghe di ieri e del patrimonio anche esoterico che deve essere comunque in mano una persona sola. Diciamo che la Chiesa ha condannato da sempre il ricorso alla necromanzia, cioè al richiamo dei morti per sapere il futuro, per sapere il passato, per sapere... vabbè, sii almeno coerente, perché tutt'oggi ti condannano, Padre Amort dice, se vai dalla cartomante apri dei canali nei quali il diavolo può arrivare. Siccome anche lui è un pirla che non sa niente che fare, dice no, non vado a fare una guerra, vado da quella che va dalla cartomante, capito? Perdono tempo così. Allora, viene demonizzata le persone che ci vanno, poi leggo dei libri, quali Esiste l'aldilà di Lino Sardo Sabbertini, che io ho conosciuto, dove in realtà la sua ricerca del figlio morto passa attraverso una sensitiva che fa telescrittura e attraverso una decina di preti sensitivi che fanno le carte, che fanno il pendolino, che fanno la scrittura medianica. Beh, non ho mica capito. Cioè, da una parte me lo proibisci e loro va bene. Cioè, la tonaca ti dà il diritto di... Ma questo è diventato una cosa straordinaria. Non so se avete seguito la mia trasmissione L'ora delle streghe, l'olocausto dimenticato. Siamo andati ad intervistare con la troupe delle cartomanti e abbiamo chiesto chi sono i vostri clienti. Quindi siamo nel 2004, i roghi sono finiti neanche tanto, perché quando hanno fatto l'attentato al Papa in Messico hanno ammazzato una signora pensando che fosse stata lei una strega.
Quindi, veramente in Congo stanno massacrando, stanno massacrando persone accusate di essere stregoni.
Sì, infatti ancora oggi.
Sì, anche bambini.
Allora diciamo che fino all'altro giorno, poi ricordami questa storia dei bambini e stregoneria, fino all'altro giorno, ieri hanno ammazzato, mi ricordo più cosa stavo dicendo,
i clienti,
vedi te, ha ragione a masturbarsi, va a perdere la memoria. Allora abbiamo chiesto chi sono i vostri clienti. Con sorpresa pensavamo di trovare, non so,
casalinghe.
La vecchiarella, ripeto, io non condanno né giudico chi va, perché sennò saremo ancora in inquisizione. Uno può fare quello che vuole, però sentirsi rispondere dai cartomanti, ed è tutto registrato, è stato mandato
in onda, l'ho visto anch'io.
L'hai visto anche tu,
sì.
Che hanno fra i clienti il potere giudiziario, il potere economico, e va bene, e il potere ecclesiale è drammatico, per cui gli abbiamo detto, ma mi potete fare un po' di categorie? E quindi abbiamo chi va dai cartomanti, magistrati, giudici, avvocati, praticamente tutto il potere che ci va, quindi forze dell'ordine che ci vanno, e mi hanno fatto di quei nomi, che chiaramente non dirò mai, se no mi salta la macchina il giorno dopo. Sono rimasto lì come un imbecille, dico sì, hai problemi, mi fa, guarda, se hai qualche problema chiama noi, non andare dall'avvocato. Siamo arrivati a questi termini, non so se l'hanno detto scherzando, ma non penso tanto scherzando. I nomi che mi hanno fatto, mi hanno lasciato esterrefatto, dico ma cosa ti vengono a chiedere? C'è quello, ma sai, sono indecisi se devono condannare uno o no perché non lo sanno. Dico ma prego? Eh sì, ci chiedono, sai, se, cioè, adesso magari sarà uno, ma discredita tutta la categoria. E dall'altra parte hanno diaconi, preti normali, perché attenzione, tanti cartomanti collaborano, o esorcisti laici che fanno anche i cartomanti sensitivi, collaborano per gli esorcismi con gli stessi preti. Non so se sapete, cioè io potrei farvi un elenco lungo come la Costituzione americana. Allora, da una parte abbiamo che bisogna demonizzare le persone che fanno le carte, da quell'altra parte ne usufruiscono anche loro. E cosa vanno a chiedere? Vanno a chiedere che hanno l'amante, no? Scusa, devono comportarsi, se riceveranno queste, cioè hanno problemi che abbiamo tutti noi comuni mortali. Solo che davanti, questo è un paese strano questo, davanti c'è la giacca e la cravatta, no? Bisogna essere belli, la bandiera, l'onore, poi dietro è un casino legalizzato, è un puttanaio,
esatto.
Cioè, è incredibile, sono rimasti. Ritorniamo alle streghe, sono... che ore sono? Scusa,
no, no, ma non ti preoccupare, sono le 16.
Che bello.
No, io volevo solo aggiungere una cosetta, anche se ti rompo un po' il discorso, che questo discorso anche dell'uccisione di bambini da parte delle streghe, che veniva, fatto una vita fa, in realtà lo hanno appiccato anche a Dimitri. Cioè, non dimentichiamo che il processo di Dimitri per satanismo lo hanno accusato di aver massacrato un bambino e di aver violato e violentato un altro bambino che testimoniava contro Dimitri, al che il tribunale di Bologna, che è andato a verificare la cosa, visto che hanno alzato le antenne anche i giornalisti della Repubblica, ha scoperto che quel bambino che accusava Dimitri era stato in mano per mesi, non so quanti mesi, al Gris di Bologna.
E più l'era stato anche esorcizzato.
E per
beh,
cui,
chiaro, c'è scritto nel male.
Per cui questa accusa in pratica era stata assolutamente montata proprio per costruire un mostro e poterlo,
ecco,
condannare.
Allora adesso, cioè, è vero che Dimitri non gode le mie più ampie simpatie, ma da lì a dire che sia colpevole di qualcosa, che l'ha accusato di tutto, povero disgraziato. Lui ha questo grosso problema, che si presenta in un modo che se va in televisione sembra deficiente, ma se lo dico nel senso buono, deficiente nel senso di deficere, cioè manca di qualcosa. Allora, il gioco che viene fatto adesso è di prendere un Dimitri qualsiasi, che viene accumulato al Mago Telma, quindi c'è un grosso calderone
esatto.
di gente, cioè tutto quello che non ha una tonaca viene messo in un grosso calderone. Vengono prese queste persone, vengono demonizzate. L'accusa più facile è dire che fanno le messe nere, che guarda caso le ha fatte la Madame Voisin in Francia con due preti, le ha inventate lei.
Bisognava essere vescovi o sacerdoti.
Sì, esatto, per cui per officiare le messe nere bisognava essere preti, ma la gente non legge la storia.
No.
Bevi i cucchiaini di veleno che gli dà la gente, così com'è. Quindi c'è che da una parte vengono demonizzati, tutto quello che non è ufficiale è satanico. Io ce l'ho purtroppo con la Gatto Trocchi, non perché la Gatto Trocchi, come
cioè, chiedi a lui della Gatto Trocchi,
cioè, fatti
raccontare l'episodio.
Io so che lui è innamorato della Gatto Trocchi,
sì,
perché
no.
Ogni volta che va in televisione dice: e se la magia esiste, mi dovete dare un uomo. Non so se hai notato.
Posso dirti un fatto particolare: io sono uno dei fondatori, quando nel 97 gruppo politeista, su Panorama c'è ancora il ritaglio. La Gatto Trocchi ha dichiarato che è venuta con noi a Vicenza
l'ho letto.
A sacrificare i cagnolini neri. Ecco, io sono uno dei fondatori del movimento politeista della Vicentina.
Sì.
Eravamo quattro gatti, allora ci siamo guardati in faccia e ma chi l'ha vista?
Sì, allora la Gatto, parliamo della Gatto Trocchi. La Gatto Trocchi era una che inizialmente scrisse delle cose interessanti, tanto che Massimo Centini, che è uno dei miei collaboratori storici, ne ha parlato anche bene. Poi, siccome non la filava nessuno, lei ha preso il filo catto integralista e, come avete visto, viene invitato ovunque. La Gatto Trocchi ha detto delle cose, fra le quali, ma dice la Wicca, la religione Wicca, gli adepti, perché anche qui si usa nel senso adepto, nel senso setta, nel senso dispregiativo. Ricordiamoci che oggi la Chiesa va al braccetto con gli ebrei musulmani, però lei li ha considerati una setta fino all'anno scorso, proprio ufficialmente. E lei dice che quelli della Wicca, ecco la cattiva informazione che si fa, altro non sono che adoratori di Satana e fanno le messe nere. Cioè, dico, ma una che fa la professoressa di antropologia e dice che ha partecipato a 60 iniziazioni. Io ho detto, beh, iniziazioni sono a carattere sessuale, probabilmente avrò avuto da fare un po' di sesso. Pagati dalla collettività, quindi dall'università, non sa che la Wicca, proprio di suo statuto, non crede nell'esistenza del demonio.
Infatti.
Allora,
premesso, io ora a ottobre ero al convegno nazionale Wicca e la Gatto Trocchi non l'abbiamo vista.
Beh, ma la menavano. Allora, io ho avuto il dispiacere di sentire una sua intervista in una mia trasmissione, che era Arcana, che è andata in onda, grazie a Dio, una sola volta su Rete 4, perché era lo stravolgimento di quello che era una mia idea. E viene intervistata la Gatto Trocchi e gli chiedono: ma signora, già chiamandola signora, secondo lei chi erano le streghe? Quindi il patrimonio arboristico, il patrimonio di conoscenza, le vecchie.
Chi se lo è venduto sulla Repubblica, su Salute della Repubblica?
Sapete cosa ha risposto? È registrata: erano delle vecchiarelle pazze. Cioè la Chiesa ha massacrato 9 milioni e mezzo di vecchiarelle pazze, ha risolto il problema delle pensioni.
Per 400 anni ha elaborato testi per quattro vecchiarelle pazze.
Allora. Ritorniamo ai bambini e l'informazione anche. Siamo in tempi oggi in cui c'è un'arma assoluta che è internet.
come gli scoccia internet ai poteri, perché le idee girano, non riesci a controllarlo. E allora, inizialmente internet, mi ricordo l'intervista, era visto come strumento del demonio. Tutto quello che non si conosce è demonio, poi lo usano. Lo dice proprio un frate, dice, ma inizialmente noi le cose le demonizziamo, poi le esorcizziamo, poi le usiamo anche noi. Se notate, oggi c'è un'invasione di...
È un'occupazione completa.
È un'occupazione, c'è gente che risponde ai newsgroup proprio per sì, mestiere, sì, sì, per controbattere quelli che dicono qualcosa. Allora, mai come in questo tempo... Chi studia un pochino la storia del mondo e gli interessa viene a conoscenza del fenomeno stregoneria, ma non fenomeno stregoneria inteso come lo intendono loro e continuano a farlo intendere il male, ma inteso come forma di conoscenza, come forma di anche di storia, di puro piacere. E quindi sono in crisi perché non riesci a fermare. Io ho scoperto, per esempio, che studiando i processi inquisitoriali, tanti posti che non conoscevo, lì è successo questo, lì è successo quell'altro. E di quanto siamo immersi in quello che è stato un periodo devastante. Voi basta che andate in qualsiasi zona, vedete Ponte del Diavolo, Via delle Streghe. E cioè, siamo immersi nell'occulto, ma perché ce l'hanno portato loro? Cioè non era la gente che si è alzata la mattina e si è inventata le cose, ti hanno allenato a questo. Dall'altra parte tendono a sminuire, quindi ci troviamo trasmissioni televisive dove invitano la Gatto Trocchi e di fronte non gli mandano Centini o male che vada anch'io, che non vengo mai regolarmente invitato nonostante abbia mandato, chissà perché, no, gli mettono il Mago Telma che non è scemo di suo,
no, è intelligente, però è gestibile,
ma vestito come il Papa è vestito come lui, non si riesce più a capire, ci troviamo di fronte a uno che non sa controbattere alla Gatto Trocchi e dirgli, signora, lei ha detto questo. Vedete, perché la Gatto Trocchi, prendo lei come esempio, nelle varie trasmissioni dice l'energia non esiste, le sette sono queste, e poi va a dire tranquillamente, sente Padre Amor che c'ha di fronte che gli dice che basta prendere una bambolina con gli spilloni e si ammazza qualcuno. Perché stai zitta?
Dipende sempre da chi lo fa.
Ecco, allora, vedete, c'è questa informazione che viaggia su due binari. Da una parte teniamo viva che la magia esiste perché così dopo c'è il mercato degli indemoniati. Sì. È un mercato anche quello, attenzione, sono dei bellissimi articoli su internet che parlano del mercato degli indemoniati, perché comunque l'indemoniato se vuole guarire deve tornare da loro. E allora diciamo che la magia esiste, diciamo che i bambini che fanno domande strane, come ho scritto io sul mio libro Pinocchio l'eretico, ho trovato degli articoli di esorcisti odierni che dicono che se il bambino torna a casa e fa strane domande sul sesso, mamma cos'è la pisella, ti giuro c'è scritto così, è perché, ho usato un altro termine, dice è perché il bambino è indemoniato, e quindi i genitori che hanno un bambino un po' vivace, un po' violento, subito devono andare a portarlo da un esorcista, che è una violenza. Dall'altra parte invece, a seconda delle trasmissioni, no, sono tutte balle, non esiste niente, non sono neanche fra loro d'accordo. Pensate che esista una cassetta di Padre Amor, io non dico che quello che dice lui è falso, non sto neutro, dico solamente che se quello che dice Padre Amor lo dico io vengo preso come dal gris, massacrato, mi sparano, un broglione, e lui vende una cassetta a, se non sbaglio, 12 euro e mezzo, dove fa la dimostrazione di quello che avviene durante un esorcismo. Cioè, e allora gli hanno chiesto, ma scusi, ma lei, diavolo, l'ha mai visto? No, lo vedo nelle persone. Cioè io qua ne ho due davanti, tre. Allora esiste questo mercato, ma dove trova le radici questo mercato? Purtroppo di nuovo nel male lo smalificarono, quindi non sono cambiate. Il Papa, che è stato criticato perché ha fatto le scuse, non si è accorto perché hanno fatto le scuse, ma questa è una mia opinione, opinionabilissima, e uno potrà dire non sono d'accordo, però è la mia opinione. Si è accorto che internet non si può fermare, si sono accorti che comunque vi do solo una notizia che ho trovato su internet e poi ho verificato dagli studi storici essere tale. Allora, a parte questa serie di santi che ormai il calendario dobbiamo farlo di 77.000 giorni, hanno santificato Giampaolo II. Non vi dico con che metro cubo di cosa lo chiamava Garibaldi, perché i nostri padri della patria sono stati tutti accusati di magia, massoneria, sono stati non su internet.
C'è stato anche un grosso periodo.
Sì, c'è stato un periodo in cui i nostri padri della patria erano... Ma vabbè. Vabbè. Allora, Pio IX, per esempio, ha fatto decapitare sotto di lui Romolo Salvatori, Gustavo Paolo Rambelli, Gustavo Marloni, Ignazio Mancini, decapitato per aver ucciso tre preti. E uno dice, vabbè, è uno Stato, ha risposto, però... quando i patrioti dell'unificazione italiana entrarono nella città del Vaticano, erano venuti a sapere che c'erano decine di patrioti italiani nelle carceri. E allora dicono, andiamo a liberarli. La prima cosa che si fa, come hanno fatto gli americani quando sono entrati a Mauthausen, l'hanno aperto, e detto, venite fuori, grosso modo, e trovano, dunque siamo all'Unità d'Italia, trovano decine di prigionieri che avevano perso l'uso delle gambe, l'uso della vista da tanto tempo che era lì, ma come nei campi di concentramento, e questo l'hanno fatto santo, non so gli altri cosa sono allora, trovano in quei sotterranei mucchi di scheletri e di cadaveri in decomposizione in un misto di tonache, di frati e monache. Cioè trovano i mucchi di cadaveri decomposti che arrivavano fino al soffitto di frati insieme ai prigionieri. Trovano vestiti di civili, di uomini e di donne, divise militari e le scarpe, cioè tutti divisi in mucchiette come nei campi di concentramento. Ma quello che più è devastante, trovano tutti i giocattoli dei bambini morti insieme ai loro genitori. Allora, se uno vuol far santo, io non penso che si possa dire non poteva non sapere, ma la firma ce la faceva lui.
Stepinacce insegna, Padre Pio insegna, la Teresa di Calcutta insegna.
Sì, vabbè, lasciamo
No, lo dico io.
Ma la Teresa di Calcutta insomma, sì, è stato un mostro, perciò.
Ma io so una cosa che mi ha lasciato molto quando dice, se lei dovesse scegliere fra Galileo e l'Inquisizione, ha l'Inquisizione. Vabbè, io l'elenco, ho un elenco, penso, di 6.000 pagine dei nomi dei morti che sto raccogliendo tutta Europa, massacrati dall'Inquisizione, quelli che si sa. Allora, ecco, parlavamo di storia prima. Se queste cose...
Quei nomi si possono mettere su internet?
Sì, certo. Sto facendo proprio un libro con tutta la raccolta di posti, una specie di...
No, ma soltanto anche l'elenco dei nomi
sì,
sarebbe...
Sì, certo. Cioè, non è l'elenco
comunque infinito. Le nostre pagine puoi usare quanto vuoi.
Se tu hai problemi ci dai, no, ci pensiamo noi.
Allora, la storia cosa dice? Io non sapevo di questo particolare, pur avendo letto molto sull'Unità d'Italia, non ero venuto a saperlo, sono andato a verificare se la notizia è vera, almeno che tutto non sia falso, allora tutto il mondo è falso e niente va preso per vero. Internet ti lancia anche queste notizie, e la persona più tiepida, venendo a sapere che nelle carceri papali venivano ammazzati anche i bambini, dice, ma com'è possibile? Ma allora non è vero. Allora sono corsi ai ripari, portando, qui lo parlo politicamente, avanti delle scuse, ma portando avanti le scuse c'è avuto un effetto contrario, che la gente ha detto, ah, cos'è l'Inquisizione? Perché magari io sentivo mia nipote, ma si sapevano, allora vanno a vedere e scoprono ancora il peggio, è stato un boomerang terrificante questo, allora lì a fare manifestazioni con il Papa Bosch e tutto quello che ci va dietro. Per cui la storia oggi si può riscrivere come si vuole, ma viene continuamente palleggiata in modo tale di farne un uso che si vuole. Allora i dati sono questi, cioè, allora diciamocelo, sono morte centinaia di milioni di persone in nome di Gesù Cristo e per conto di chi lo rappresenta? Bisogna dire sì, cioè, no, ma alcuni gli giravano i maroni quella mattina, hanno detto cosa faccio, mi faccio una strage, non so cosa fare, no. Cioè uno si alza la mattina e fa le stragi così, le stragi dei Valdesi, le stragi degli Ugonotti erano scientemente studiate a tavolino per, se vogliamo, giustamente, e lo dico fra virgolette, tutelare i propri interessi. Non c'è niente di male a dirlo. Solo che ammettere questo bisognerebbe eliminare 2000 anni di storia della Chiesa e ricominciare. Io penso che qualcosa succederà, le mie previsioni finora non mi sono sbagliato su questo. Volevo ritornare ai bambini. Allora parliamo di Rino Camilleri, ancora il mio cliente preferito, povera creatura. Che si firma il cattolico con la K, meno male che non un 2S, dice in un suo libro, lui prima di tutto scrive un libro che si chiama La vera storia dell'Inquisizione, già uno che ti scrive la vera vuol dire tutto quello che è stato scritto è falso, e io ho la verità. Scrive, i bambini durante l'Inquisizione non venivano torturati, è bizzarro dico io, come non venivano torturati? No, scritto non venivano torturati, è una bufala. Allora leggi e dico perché ha scritto questo, e gira che ti rigira che cosa scopro, non hai il libro del Masini qui, il libro del trattato dell'inquisitore del Masini per caso?
No, ho soltanto Bernard Gui, Menghi,
ecco, se guardi Menghi, un prete nato via Dana, tra parentesi il libro del Menghi sugli esorcismi è stato più seguito, viene seguito ancora adesso da certi preti esorcisti, fu messo l'indice dei libri anche fra loro stessi, non vado d'accordo. Dice comunque Camilleri, i bambini non possono essere non venivano torturati. Poi scopro che per bambini, noi intendiamo ragazzo fino a 12-13 anni, grosso modo, prima della pubertà, no? Erano considerati bambini quelli dai 7, a seconda delle zone geografiche, 8 anni in giù. Cavolo. fai presto a scrivere che non si massacravano bambini. Sì, ma uno di 8 anni, 9 anni che veniva comunque. E infatti lo scrive il Masini, cioè lo stesso uno che fa lo storico, ma vuoi andare a leggere quello che scrivono gli stessi inquisitori? Il Masini, nel Sacro Arsenale dell'Inquisizione, scrive: metodo di dare il tormento a bambini con il sistema delle stanghette a fanciulli di età superiore agli 8 anni di età, se non è 8 e 9 anni, ripeto, cambiava un po' a seconda dell'inquisitore. Quindi c'è scritto lì metodi di dare tormento ai bambini. I bambini venivano comunemente torturati, venivano comunemente bruciati, e quindi io intendo che un bambino di 11 anni sia comunque devastante, bruciato un bambino in un villaggio di fronte a tutte le persone, un bambino su una popolazione di 1000 abitanti, l'uno su 1000, e i villaggi a quei tempi erano piccoli, tanto che Evelyn Hassler scrive un libro, grazie, com'era il libro?
La strega bambina.
Esatto. Dove riporta dei verbali appena usciti, appena conosciuti, sì, sì, che se non ci fosse internet non si sapeva mai che c'erano, e riporta di come questi bambini condannati per sodomia, ecco un'altra tara ecclesiale, il sesso, quindi bambini di 11 anni che si sodomizzavano fra di loro, cioè robe dell'altro mondo, tanto che lo Spi, che era un sacerdote che dava la soluzione alle streghe, a 30 anni i capelli completamente bianchi dal dispiacere delle stupidaggini che venivano ascritte alle streghe ai bambini, e lui è stato uno dei primi a difenderlo. Non è vero quindi che erano i tempi, c'è state decine e decine di menti eccelse che hanno parlato contro l'Inquisizione, anche se oggi si tende a dire quelli erano i tempi, lo diranno anche dei nazisti, quelli erano i tempi. Prendono questi bambini, vengono accusati di sodomia e incesto, vengono condannati a morte, ma siccome sono troppo piccoli e fa effetto, li fanno crescere nei conventi come polli di allevamento fino ai 14 anni. C'era una bambina che parlava con i rospi, no, quindi il rospo anche lui, perché con gli animali ne parliamo adesso di cosa hanno avuto nella testa.
Quella debolezza del rospo l'ha scritta Faggina a Vicenza.
Ecco, un libro straordinario, introvabile, bellissimo, si trova in una copia, non so come ha fatto averla, e comunque scrive questo libro sul rospo, viene condannata perché parla con un rospo, con tanto di processo, con tanto di tortura, no? Allora, questi storici moderni, di parte cattolica, che dicono che non è successo niente, dicono non è vero che venivano torturate molte persone. Perché dicono questo? Perché comunque l'interrogatorio semplice era appendere la corda, tirare gli strattoni con le braccia rovesciate, scardinare tutti i punti delle spalle, ma non era considerato tortura.
Difatti i Galileo parlano di severo interrogatorio.
Il severo interrogatorio voleva dire, se andava bene, prendere una persona, mettergli le mani dietro la schiena e alzarlo con dei pesi, magari i piedi, e mollarlo, quindi le spalle saltavano tutte. Ma era un severo interrogatorio, non è che gli dicevano, ehi, Birbaccione, guarda che ti diamo 4 schiaffoni a te e a tua sorella. Non era questo il severo interrogatorio. Tanto che pensate alla formula allucinante che c'è nei nostri processi civili e penali, la formula ammonito a dire la verità. Se voi andate a fare qualsiasi testimonianza, voi venite, dovete ancora parlare, dovete ancora dire nulla, ma venite ammoniti a dire, ma scusami, aspetta che io ti sono qui per dire la verità, se parti già dal presupposto che dico le falsità, cosa mi chiami a fare? Ma è il concetto inquisitoriale, io non mi fido di te, che se tu sei qui qualcosa hai combinato, anche se sei innocente, questo è il concetto, attenzione. Quindi venivano, allora oggi si dice, avete visto, non è vero che i bambini venivano torturati, non è vero che esisteva la tortura, ma se andiamo a vedere bene, poi io prenderei questi scrittori, li attaccherei per le braccia, li mollerei e gli direi, adesso dimmi quello che voglio. Tanto che ci fu un inquisitore che ha detto, ma io se avessi per le mani un papa gli faccio dire quello che voglio, che è Satana lui stesso. Quindi il grande gioco, la grande battaglia che c'è oggi a livello storico è far finta che nulla sia esistito per poter ricominciare nuove inquisizioni. Mm-hmm. Contro chi? Contro i nuovi eretici, che sono la Wicca, i pagani, i cartomanti, gli atei, l'Urar.
Lo sappiamo.
Con i mezzi che non c'è più là. L'unico. Non c'è più, scusate, bisogna parlare del filo del concetto, io ho poche idee, ma è molto confuse. Io combatto queste persone, ma non mi avvalgo più della polizia repressiva, tipo l'Inquisizione, che era una polizia comunque criminale, ma attraverso alcune strade che sostituiscono gruppi di ricerca dell'esoterico, sì, che non si guardano mai loro, no?
Centri studi sulle sette.
Studi sulle sette, sulle otto. Sulle... Poi nel corso tu vai a dirgli, sì, scusate, ma se mi dite, per esempio, che, perché loro sono ancora convinti, perché non andate a vedere, non so, certi che gli mettono il collare al collo per eliminare il diavolo all'interno? Tutt'oggi si fa, mi pare, in una chiesa in Umbria, comunque ci sono parecchi posti dove si uccide la gente. Chi mi dice? Prendiamo per buono che il fenomeno esista, perché io sono possibilista su tutto. Chi non mi dice che oggi voi ingannate, fra virgolette, anche in buona fede, la gente, come venivano ingannati fino a 100 anni fa i malati di epilessia, che venivano prima esorcizzati e dopo venivano o i matti,
c'era,
o i gobbi, o gli storpi.
C'era un personaggio qua attorno che si è suicidato circa sette mesi fa, tale Maurizio Antonello, che faceva parte dei gruppi del GRIS, dell'ARIS, e che andava si era infiltrato, fra virgolette, in mezzo a noi, no? Cioè si era presentato, avevamo accolto come accogliamo tutti, e ci ha diffamato in maniera talmente pesante rispetto, per esempio, al Gazzettino, che quando il Gazzettino fece una lettera diffamatoria nei nostri confronti, io personalmente protestai, la risposta di uno dei vice direttori del Gazzettino fu: voi non vi potete difendere perché per il Ministero degli Interni siete una setta. Cioè, detto da un vice direttore del Gazzettino che aveva scritto una lettera diffamatoria nei nostri confronti.
Allora io vi do una chicca. Voi sapete che Papa Paolo V bruciò tanta di quella gente che non finisce più, oltre a mandare sul rogo tanta altra gente. Bruciò Giovanni Pietro di Tunisi, impiccato, bruciato, Giuseppe Teodoro eretico, Felice d'Ottavio eretico, Rossi Francesco Antonio di Acqua, le dico i nomi perché è interessante, Fortunato Aniello, Vincenti Pietro, Urberto Marcantonio, Fra Manfredi Fulgenzio, anche fra di loro, Lucarelli Battista, non quello che gioca nel Verona, Emilio di Valerio, ebreo, poi dicono noi con gli ebrei, li abbiamo sempre difesi, Don Domenico di Giovanni, Giovanni Milo, eccetera, 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 Jacopo D'Elia, Francesco Maria Sagni, sono, se si va a cercare nella storia, oggi si trovano questi nomi, una volta non si trovava niente, succede sotto il suo pontificato che vengono trucidati migliaia di eretici dai cattolici nei Grigioni in Valtellina, nel 1620. Attenzione che la Chiesa oggi è rimasta nella convinzione che in Valtellina ci siano ancora delle tendenze religiose eretico-pagane, tanto che mantiene tutt'oggi, e questa è la notizia che io ho tutt'oggi, la regione sotto controllo tramite la missione Erezia, affidata ai Cappuccini, dipendenti direttamente da propaganda fidei. Cioè, hai capito? Da una parte chiedi perdono, dall'altra parte è una cosa che sta andando avanti dal 1620.
Abbiamo circa 6 minuti di trasmissione ancora, noi diamo il via alle telefonate, naturalmente Mauro lo lasciamo parlare, avete meno di 6 minuti di tempo, il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Mauro, continua pure a parlare, abbiamo circa 6 minuti. Pronto.
Scusa, sono Marco.
Ciao Marco, dimmi.
È molto interessante oggi la trasmissione.
Oggi?
Sì. Complimenti al vostro ospite.
Grazie.
Ecco, per dirla col Manzoni, lei ha detto, rifaceva sempre il riferimento, ma spesso si consolano o si giustificano dicendo ma erano i tempi, no? Volevo far sentire solo un'osservazione del Manzoni che io condivido tantissimo. Sapete che poi si è convertito al cattolicesimo?
Sì, integralista.
E un cristiano, sì, ma detta da lui, insomma, almeno era onesto, ammetteva.
Beh, i libri così. Bisogna venderli in qualche modo, eh?
Sì, qualche verità, insomma, qualche cosa l'hanno detta anche di giusto. L'ha detta anche. Dice il Manzoni, non dobbiamo, dice, mai vedere in un complesso di fatti atroci dell'uomo contro l'uomo un effetto dei tempi e delle circostanze. Infatti, dice, se andiamo a guardare più attentamente a quei fatti, ci si scopre un'ingiustizia che poteva essere veduta da quegli stessi che la commettevano.
Certo.
Tanto, dice, che è un sollievo pensare che se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere.
Certo.
E fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde il suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa. Il giudizio è rigoroso nella sua durezza, sì. Non una scusa ma una colpa. Un uomo è colpevole, imputabile moralmente dei suoi atti, in qualunque contingenza, e per dirla come la dice Claudio, o emergenza storica si trovi a operare. Quindi qualsiasi delitto fatto verso l'uomo, qualsiasi crimine, non va mai in prescrizione.
Guarda, scusa, aspetta un attimo che mi stanno dando una...
Mi piace che sento dei fischi.
Sì, è perché il microfono è indemoniato. Ecco. Guarda, conosco molto bene quello che hai letto e sono pienamente d'accordo. L'avevamo detto prima, accennato, per quanto riguarda Von Spee, ma furono decine i teologi che si schierarono contro la caccia alle streghe e rischiarono molte volte di andare sul rogo anche loro.
Ecco,
ecco, quindi non è vero, e sono d'accordo con te, lo sapevano benissimo, sì. Perché sai, loro si sono basati, loro, quando intendo loro intendo il potere ecclesiale, si sono sentiti la coscienza a posto quando leggono il Vangelo di Giovanni, Giovanni 15, che dice, se non sei, adesso non mi ricordo la frase esattamente parola per parola, ma dice, se chi non è con me venga raccolto come legna secca, raccolto in fascina e bruciato.
La vita ai tralci.
La vita ai tralci, il passo la vita ai tralci, e dopo della Bibbia, ma già la Bibbia non la conosco, io ho scoperto che quelli che meno conoscono la Bibbia sono i cattolici in Italia.
Beh, non apriamo discorsi, e lascio spazio.
Va bene.
Sì, ok, grazie comunque.
Ciao,
sai.
Marco.
Ciao, grazie. Ciao.
Sai, c'è il discorso che poi il fatto che qualcuno possa essere stato contro è sempre un gioco di squadra.
Pronto?
Perché se tu pensi che esempio...
Ciao, dimmi.
Complimenti come sempre a voi due, anche all'ospite.
Grazie.
Registrato, qui me lo metto via, molto, 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 molto interessante. Volevo fare una domanda velocissima all'ospite.
Sì.
Sì?
Così, a livello di conoscenze, di invenzioni, di... Cos'è che il Vaticano ha messo via, così per dire due o tre cose, così velocemente, cioè...
Cosa ha nascosto?
Sì, cioè tutto. Per esempio mi ricordo ultimamente una guerra fatta all'interno della Biblioteca Vaticana, mm-hmm. Che è stato mandato via un capo perché voleva divulgare, eccetera.
Sì, guarda, ti posso dare una risposta?
Metti giù, d'accordo.
Sì, c'è qualche risposta.
Ciao. Ciao.
Guarda, io ti posso, tanto ti ringrazio, complimenti, così so che qualcuno ha la mia voce che darà i poster, insomma, ti posso dire questo. La mia esperienza è che ho cercato di andare ai Musei Vaticani per leggere dei documenti, per vedere qualcosa che riguarda la stregoneria e tutto. Bene, ho scoperto che nonostante la falsa notizia che i Musei Vaticani siano aperti totalmente, non è vero, sono aperti in parte, allora se tu puoi vedere tutto meno quello che riguarda la vita della Chiesa da 100 anni a questa parte, grosso modo, adesso se non sono 100 sono 70 o giù di lì, è quello che riguarda la caccia alle streghe. Pertanto se tu vuoi andare a vedere dei documenti, primo devi andare dal tuo devi essere laureato. Io non sono laureato, ma senza falsa modestia penso di saperne molto di più della signora Gatto Trocchi su certi argomenti. Devi essere laureato, devi andare da il vescovo, digli perché vuoi fare questi studi e dopodiché ti viene detto se puoi farli, per cui ecco, pensa cosa hanno da nascondere di tutto il resto, insomma. Mi fanno segno di
bene,
tagliare.
Niente,
nota, io tecnica, devo... nota tecnica, se non ci sono intoppi fra un quarto d'ora la registrazione è già su internet, perciò...
Un'altra nota tecnica, il giorno di sabato 17 aprile, e adesso lo segniamo sui calendari, terremo il dibattito, chiamare le cose col loro vero nome qui in Radio Gamma Cinque.
E il venerdì santo c'è la cena del musso.
E il venerdì santo c'è la cena del musso, vabbè. Ok, ciao a tutti e a risentirci. Grazie Mauro per la partecipazione.
Grazie, ciao.